tutto scorre.
Un minuto dopo le 9, buona mattinata da Massimo Bacchetta, da Tutto Scorre, seconda puntata della stagione. Bentornate, bentornati in questa nuova stagione di trasmissione. In Germania hanno vinto i nipoti dei nazisti. Certo, hanno vinto in Sassonia-Anhalt, non a Berlino o non ancora. Quindi una regione dell'est, una regione non grande, una regione non centrale anche dal punto di vista politico generale, ma nei prossimi tempi si vedrà in altre regioni tedesche come andranno le cose, anche a cominciare da Berlino. Il fatto è che hanno vinto tanto, oltre il 44% di voti, vuol dire quasi un votante su due, con tutte le loro ricette. Quelle inutili, inapplicabili e quelle brutali, dalle remigrazioni alle classi differenziate per i portatori di handicap, eccetera, e con tutto il loro corredo ideologico, cioè quel basta con il senso di colpa sul passato nazista. Che significa poi programmi di definanziamento dei memoriali, definanziamento dei viaggi della memoria, eccetera. È un corredo. Certo, poi tutta l'analisi politica va a vedere che questo significa tutte le mancanze dei partiti abituali, di chi ha gestito il potere, che spinge là, però il corredo è quello lì. La Germania è sempre stato un punto di paragone rispetto all'Italia, visti i passati comuni, no? Cioè l'Italia dell'eterno fascismo, l'Italia che non ha fatto i conti col fascismo, la Germania invece sì, che ha fatto i conti col suo passato. E adesso ci si ritrova lì. E quindi viene da chiedersi, questo corredo di memoria, Italia e Germania, strade diverse seguite e risultato uguale? Benvenuti alla trasmissione di oggi.
Tutto scorre.
La memoria è una questione centrale ovviamente nella vita collettiva, nella vita di un paese, ma è una questione centrale che inevitabilmente fa corredo a qualche cos'altro, alla pratica, a quello che capita, alle politiche che vengono messe in campo. Su quello la memoria può fare un corredo. Essere il motore trainante di qualcosa, forse si sta dimostrando invece una speranza un po' miope, un po' inutile. La stiamo vedendo smottare e slittare dappertutto, in un sacco di posti, in un sacco di frangenti, la memoria. Tutto il corredo ideologico della AfD, dei nipoti dei nazisti, in Germania verte su una cosa, appunto, basta col mito della colpa, che un po' significa non cambiare la storia, appunto cambiare quello che la storia si riteneva avesse insegnato. Cioè noi ci stiamo portando dietro tutte le colpe del nazismo, basta con la coltivazione di quella roba lì e andiamo alla pratica di oggi e andiamo ad altri passati, quelli di altri passati della Germania che bypassano quella realtà e quel marchio indelebile che ci portiamo dietro, cioè del nazismo. È una questione, vorrei parlarne anche con voi, vi ricordo è una trasmissione a microfono aperto e quindi vale il numero di telefono per chiamare la diretta, è lo 0233 001 001, perché ci sarà da vederlo anche qua in Italia, poi la memoria con tutto quello che si porta dietro, quanto riesce a spingere e dove riesce a portare o quanto invece facilmente può essere eliminata perché la realtà deve vincere o perché la realtà vince davvero. Comincio a chiederlo a un nostro primo ospite, il professor Francesco Filippi, benvenuto.
Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
Buongiorno, buongiorno, che è uno storico, un saggista, si occupa proprio di rapporto tra storia e memoria, in particolare proprio quella, quelle lunghe pagine di quel secolo che doveva essere il secolo breve del Novecento, che invece evidentemente non passa e non passa mai. Senta, professore, cominciando da lì, la storia non si cambia, però forse la memoria sì. E noi veniamo da un'abitudine negli anni a dire appunto l'Italia è quella che non ha fatto i conti col suo passato, la Germania invece sì che ha fatto i conti col suo passato e strade diverse con la memoria ma ci troviamo con risultati uguali.
Beh, diciamo che sì, è vero, la storia non si cambia perché è data dai fatti, ma ogni generazione, oserei dire che ogni gruppo umano ha la propria memoria. Domenica abbiamo assistito al collasso di un tipo di memoria molto particolare, quella tedesca, che noi italiani abbiamo sempre esaltato come un buon modo per fare i conti con il proprio totalitarismo. C'è da dire una cosa, prima di tutto, il modello di memoria tedesco non è perfetto, i tedeschi non hanno fatto i conti con il loro totalitarismo, cioè con il nazismo, ma è vero che è stata una memoria pubblica diversa, quella che i tedeschi hanno vissuto, diversa dalla nostra, una memoria che ha espulso dal dibattito pubblico il nazionalsocialismo. Faccio un esempio su tutti. In Germania gli eredi diretti, i consanguinei di Adolf Hitler, hanno dovuto cambiare cognome perché il cognome Hitler in Germania è stato troppo screditato nel tempo per vivere in una comunità di tedeschi dopo il secondo dopoguerra. In Italia il cognome Mussolini è servito a molti per fare carriera politica. Ecco, questa è la distanza con cui dobbiamo confrontarci. Ma anche questo modello basato sulla colpa, perché dopo la Seconda Guerra Mondiale, che si conclude con un processo a Norimberga, gli alleati dicono ai tedeschi siete colpevoli di quello che è accaduto, quindi da Shoah, l'Olocausto e in generale della Seconda Guerra Mondiale, la memoria basata sulla colpa ha mostrato la corda. Le generazioni più si allontanano dai fatti di 80 anni fa, meno si sentono responsabili di quei fatti e meno si caricano di questa memoria. C'è anche un dato in più da ricordare: a Alternative für Deutschland trionfa nei Länder dell'Est che non hanno nemmeno avuto questa memoria pubblica su di loro, che hanno vissuto una memoria diversa, quella imposta diciamo dagli alleati sovietici. Quindi quando noi guardiamo al caso tedesco, prima di tutto dobbiamo distinguere su una memoria di carattere orientale e una memoria di carattere occidentale. Ieri la memoria, scusate, domenica la memoria riunificata delle due Germanie ha fallito, anche perché c'è un sacco di gente che, pur non definendosi nazista, all'est oggi preferisce un modello alla Alice Weidel rispetto a un modello, diciamo, quello tradizionale che conosciamo dei partiti dell'arco costituzionale tedesco. E siamo di fronte a un fallimento di memoria pubblica e alla necessità di una nuova memoria pubblica.
È vero che c'è, si sta parlando di regioni dell'est, c'è una differenziazione enorme, però è anche vero che tutti i segnali fanno capire quanto anche questa dinamica potrà valere anche in tutte le regioni dell'Ovest, magari non in questi termini, però appunto nel rapporto con la memoria basata sulla colpa. Però qual è l'indicazione che allora ne trae? Appunto, anche lei uno storico, ma il rapporto poi tra storia e memoria ovviamente è molto forte, cioè che dopo un po', diciamo così, abbiamo la sensazione collettivamente che la memoria ci tenga inchiodati a un passato mentre invece noi vogliamo il presente, quindi disposti anche a buttare a mare tutto il resto? Perché la memoria serve se evidentemente riconosciamo del valore in quella memoria che ci portiamo dietro. Se diventa, se viene percepito soltanto come un ostacolo, e a quel punto viene percepito come un impedimento, o forse col tempo viene percepito, glielo chiedo, che la memoria è troppo legata a filo doppio con il potere, cioè la memoria è quella che poi l'abbiamo vista usata a suo piacimento dal potere che ha prodotto risultati che non ci piacciono, e quindi buttiamo giù quel potere, buttiamo giù anche la memoria che ci porta dietro.
Credo proprio sia questo il punto. Siamo di fronte ad una memoria che racconta una stabilità di un modello, quello democratico occidentale per quanto riguarda per esempio la Germania, ma parliamo anche dell'Italia, e proprio questo crollo di memoria è un sintomo. I fascismi in generale in Europa sono un sintomo di malattia della democrazia, detta brutalmente. Il voto in Germania per AfD, come il voto in Italia o in altri paesi per l'estrema destra, è soprattutto un sintomo della crisi della democrazia occidentale che non dà risposte. La Sassonia-Anhalt è il land più povero per pro capite della Germania, in cui la CDU, che è stata dimezzata nei voti elettorali, ha governato ininterrottamente dal 2011 ad oggi. È quindi anche da vedere non solo come un voto di protesta per aggrapparsi ad una nuova memoria, ma anche un voto di protesta per rifiutare una memoria che si sente esterna e non più stabile. E la questione che porta al centro il tema della memoria è sempre una: nel momento in cui non hai speranze per il futuro, allora sogni il passato. I cittadini della Sassonia-Anhalt girano al passato una speranza di ridiventare grandi, di un passato mitico che per quelle regioni tedesche ovviamente va molto molto indietro nel tempo, dall'esperienza della DDR, ma anche dall'esperienza traumatica della riunificazione che vede l'Est in qualche modo occupato economicamente e anche culturalmente dall'Ovest. Sono tutti sintomi, ma sono tutti sintomi che possono anche essere riportati al caso italiano. Noi siamo di fronte ad una società che non trova risposte nel modello democratico, e siamo di fronte ad un modello democratico che al momento, bisogna dirlo, in Germania come altrove, e questa è la grande colpa dal mio punto di vista anche a livello storico di Merz, non fa nulla per dare risposta ai cittadini. Le due grandi direttrici dell'antifascismo politico, chiamiamolo così, che si vedono in campo in Europa in questo momento sono sostanzialmente queste. La prima, cercare di imitare la destra estrema ma senza farlo troppo. Non si parla di remigrazione, ma lo stesso Merz ha parlato di chiudere le frontiere o di tagliare il welfare sociale. E quindi imitare la destra estrema. Questo noi sappiamo proprio a livello storico non è una buona idea, perché di solito l'elettore tra l'imitazione originale sceglie l'originale. Il secondo è stato un tentativo di costruire questo muro di contenimento antifascista un po' in tutta Europa, in cui si dice agli elettori: credete a noi, questi sono cattivi, noi non abbiamo risposte, ma le risposte che danno loro sono peggiori delle nostre risposte che non ci sono.
Cioè gli è stato detto in qualche modo: accontentatevi della memoria e non della politica che noi dovremmo fare.
Esatto, esatto. Fidatevi di noi, questi sono brutti, sporchi e cattivi. Noi non vi stiamo dando risposte, però continuate a fidarvi di noi. Ecco, questa cosa è un po' frustrante, e lo dico da cittadino antifascista. L'estrema destra non va combattuta sul proprio terreno, va combattuta con vere, reali risposte, anche perché, e questa è una fortuna per quanto riguarda il fronte degli antifascisti europei, quelle che sono le risposte che vediamo in campo ora, messe in campo dall'estrema destra un po' in tutta Europa, sono risposte semplici a problemi complessi, che non possono essere applicate alla vita di tutti i giorni, ma che piacciono. Il cittadino medio della Sassonia-Anhalt si è sentito dire dall'AfD: se sei povero non è colpa tua, è colpa di qualcun altro. Se sei sfortunato non è colpa tua. Se non hai il PIL e se non hai il welfare di un cittadino della Germania occidentale, non è colpa tua, è colpa di chi viene da fuori. Quindi prendiamocela con quelli che vengono da fuori. È una risposta falsa, ma una risposta molto comoda, molto consolatoria. E su questo noi dovremmo puntare. Quando dico noi, parlo di quello che definirei il grande fronte antifascista che in questo momento è in crisi.
Ecco, professor Filippi, però lì c'è un punto, cioè che la memoria è una vicenda collettiva, però poi si nutre o nutre anche le vite individuali. Allora è facile anche dire, escluderei che il 44% delle persone che hanno votato in Sassonia-Anhalt siano convintamente nostalgici del nazismo. È più possibile pensare che sono persone che nella pratica dell'oggi vedono talmente tanti problemi dal dire sì, vabbè, ma chi se ne frega di cos'era prima? Io guardo all'oggi. E allora lì mi viene un problema, cioè l'efficacia del lavoro che viene fatto sulla memoria. Perché io, Massimo, singolo individuo, posso guardare l'oggi. Dopodiché, a me, se mi propongono appunto delle ipotesi che sono, secondo i miei parametri, inumane, io dico, no grazie, quella non è una strada per me percorribile. Evidentemente lì un lavoro di memoria ha attecchito anche personalmente. Quel passaggio lì è una questione di cui ci dobbiamo occupare oppure no? Oppure tutto è determinato così come lei mi sta raccontando, cioè quando la politica dell'oggi sbarella, sbaglia, insomma fa cattivo lavoro, è inevitabile che la memoria ne venga, se la portino dietro, insomma.
Assolutamente, è proprio questo il punto. Io credo che una cosa che si può e si deve fare è quello di spiegare a che cosa serve alla fine la memoria, e la memoria pubblica in particolare. La memoria pubblica non è una cosa che lo Stato impone al cittadino, ricordati questo, perché la memoria ci serve come sistema interpretativo per quello che può accadere proprio oggi. La maggioranza dei cittadini oggi, giustamente, in tutta Europa dice, ma cosa me ne importa di quello che è accaduto 2-3 generazioni fa? Se un giorno arriverà la crisi, noi la affronteremo, la crisi democratica, noi la affronteremo, ma al momento diamo la possibilità a questo vento nuovo di propagarsi. È quello che è un po' successo una decina d'anni fa ormai con la Brexit. C'è un sacco di gente che non voleva uscire dall'Unione Europea, ma voleva nella Gran Bretagna degli anni 2010 dare un segnale al governo, e questo segnale è arrivato troppo forte, troppo chiaro, paradossalmente, perché molta gente si fida della democrazia. La memoria oggi in Europa, dal mio punto di vista, quindi da tecnico, chiamiamolo così, deve servire a una cosa, a spiegarci che nel momento in cui la democrazia rappresentativa in Europa cede, ed è già avvenuto, dare il potere a determinate persone significa percorrere o avere la possibilità di percorrere determinate strade. Cosa succede quando Benito Mussolini va al potere nel 22 in Italia? Cosa succede quando Adolf Hitler va al potere nel 33 in Germania? La memoria serve a questo, è un warning, è un tentativo di spiegare ai cittadini che c'è di base un sistema valoriale comune che ci fa stare insieme. È ovvio che se alla persona che non se ne occupa in maniera professionale noi andiamo a dire che ci saranno le camicie nere e le camicie brune per le strade, giustamente il cittadino medio fa i conti con il caro dei prezzi e dei carburanti e delle, diciamo, delle costruzioni teoriche se ne importa fino a
certo. E quindi ci risponderà come Vannacci: il fascismo è morto 85 anni fa, di cosa mi parlate?
Esatto, che è una frase buona per tutte le stagioni, per rincorrere quello che la memoria pubblica può fare oggi, ed è una grande occasione che noi abbiamo nei confronti del nostro passato, è spiegarci come avvengono questi meccanismi. Quando qualcuno liderizza un sistema democratico, lo vampirizza, sfrutta le strutture di questo sistema democratico per sostanzialmente farsi affari propri, perché una delle cose che delle tante cose che si dovrebbero dire di Alternative für Deutschland è che all'est pesca nel malumore, chiamiamolo neonazista, ma all'ovest è un partito ultra liberista che punta sostanzialmente a un'agenda politica made in Germany, ma che ricorda molto il trumpismo. Ecco, anche questa poliedricità andrebbe spiegata. E lo stesso si può dire dell'estrema destra in Italia. Noi abbiamo visto quale sia il, aperte virgolette, programma politico, chiuse virgolette, dell'ex generale oggi pensionato Vannacci, e cioè un lasciamo carta libera al mercato, e sappiamo come va a finire, e picchiamo duro sui diritti sociali e sui diritti civili perché costano poco, sono idee di bandiera e ci vengono dietro. La dico in maniera molto brutale, è quello che fa il nazionalsocialismo nel 1933. lasciare mano libera la grande industria e fare politiche di facciata per titillare l'orgoglio dei cittadini tedeschi. Non abbiamo pane? Bene, allarghiamo le maglie della spesa pubblica per la difesa e in questo modo rifacciamo la Germania grande. Mi scuso perché mi sono appena accorto di aver fatto una sorta di richiamo a slogan molto più attuali.
Più attuali. Senta, ma l'ultima domanda che le faccio però è questa, sempre a proposito di memoria. Adesso, per quanto possa essere brutalizzata così la questione, noi dobbiamo, dal punto di vista della memoria e della sua efficacia, dobbiamo più aver paura di un pensiero che ci dice ma lasciate perdere, il fascismo è morto, prima ho detto 85, ho sbagliato il conto, ma insomma è morto nel 45, o di un pensiero che dice beh, Mussolini ha fatto anche cose buone. Cioè, dobbiamo più aver paura di una memoria che in qualche modo gli va dentro nel cuore di qualcosa, o di una memoria che in qualche modo si accompagna al dire vabbè, ma lasciate perdere, quelle sono altre epoche storiche?
Direi che è complementare. Ho avuto delle esperienze molto varie da questo punto di vista. Chi ti dice che Mussolini ha fatto anche cose buone sta tentando in qualche modo di fare un paragone con l'oggi per sminuire l'oggi, non per esaltare l'allora. E quindi è una tattica diretta a smontare quello che è il nostro apparato, diciamo, di giudizio sulla democrazia odierna. E questo ha un suo pericolo, ma devo dire che è qualcosa che si smonta anche abbastanza facilmente i dati di fatto. Più interessante dal mio punto di vista, la tecnica della memoria, chi ti dice ma non badare a queste cose che sono finite 85 anni fa, perché di sottofondo il lasciamo perdere il fascismo significa che c'è ancora la possibilità che questo fascismo remi contro un determinato, e la memoria del fascismo remi contro un determinato tipo di visione pubblica. Quelli che ti dicono lascia perdere il fascismo sono quelli che ti stanno implicitamente suggerendo che il fascismo hanno ancora digerito per primi loro. Quindi buono a sapersi se c'è chi ti dice dimentica, perché nel momento in cui qualcuno ti dice dimentica questa cosa, è allora è quello il momento in cui si deve cominciare veramente a fare memoria pubblica, ed è da lì in poi che ci si deve in qualche modo spendere per ricordare ciò che è stato. Alice Weidel lo dice a ogni piè sospinto: continuate a parlare di nazismo perché non avete argomenti sull'oggi. No, il nazismo è anche un argomento sull'oggi, ed evidentemente questo allontanarsi da quelle radici significa che, per fortuna oserei dire, quelle radici pongono ancora dei tratti di imbarazzo. Se così non fosse, se dicessero apertamente sì assolutamente, noi siamo gli eredi diretti di quella tradizione e la vogliamo riproporre e ripropugnare, sarebbe peggio. Sottolineo che più in Italia che in Germania questa ultima opzione parossistica del dire sì, siamo orgogliosamente fascisti, sta già cominciando a prendere campo. Quindi forse siamo già anche un po' più in là rispetto a quello che è prendersi cura della memoria. Abbiamo bisogno di ricostruire determinati spazi di memoria.
La ringrazio molto, professor Filippi, e riparto da questo con gli ascoltatori. Cioè, se sta dilagando in Italia il ma lascia perdere il passato, o sta invece dilagando quell'altra ultima opzione del dire no, ma non lasciarlo perdere, andiamoci dentro che guardate quante cose buone c'erano. Adesso proviamo a vederlo, per quanto sia possibile, un termometro quotidiano. Grazie ancora e buona giornata, Francesco Filippi.
Grazie a voi.
Grazie, buongiorno. Storico, saggista, appunto, il rapporto tra storia e memoria. Ve lo chiedo, sentite prevalente in giro, cioè cos'è ancora prevalente in questo momento nell'Italia dell'eterno fascismo che ritorna e tutte queste belle cose qua? È il fascismo è morto nel 45 o è ma sai che c'è? Non era male. 02 33 0 01 001. Tutto scorre e va così sulle linee telefoniche. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao.
Chi sei?
Io sono Marco, chiamo da Milano.
Benvenuto.
Sarò controcorrente, andrò meglio controcorrente, però io dico sempre quello che penso. Allora, di nostalgici del Duce sì, li trovi magari tra chi ha 90 anni oggi, di chi era un piccolo balilla forse, ha qualche reminiscenza, ma
poca roba, insomma.
Parlo di quel ciarpame, di quel ciarpame. Mentre di fascisti, moderni, io ne vedo tantissimi, e in Germania ne ho visti tantissimi, e vengono duramente contrastati dalle forze dell'ordine anche oggi nelle varie manifestazioni pubbliche. La polizia tedesca a Düsseldorf, così come a Monaco, così come a Berlino, è sempre stata molto dura contro gli antisemiti vestiti di rosso. Questi sono dei veri fascisti, e questo è il vero pericolo di oggi.
Aspetta, spiegala meglio, quella dei veri antisemiti vestiti di rosso, perché devi esplicitarla questa cosa.
Beh, credo che sia fondamentalmente molto chiaro, cioè quelli che inneggiavano ad Hamas subito dopo il 7 d'ottobre, e quelli che dicono Free Free Palestine from the river to the sea.
E perché ti viene da dire quella cosa? Perché ti viene da dire questa cosa qua oggi, a fronte del 44% per l'AfD? Perché a quel punto
perché lo sto contestualizzando, non è una paranoia, lo sto
contestualizzando, cioè il Free Free Palestine è dentro nel 44% dell'AfD?
No, assolutamente, probabilmente ci sono anche, perché tu sai che un estremo tocca l'altro, e quindi paradossalmente nel voto della Sassonia, domani nel voto a Monaco, ci saranno sicuramente anche persone dell'estrema sinistra, così come sono i Rizzo, per esempio, che stringono la mano a questi soggetti, ma è un dato reale.
No, ho capito, Marco, ho una domanda per te, ho un'ultima domanda per te, scusami, ma visti i tempi, non hai il dubbio, con questo ragionamento, ti viene il dubbio di stare anche tu deformando la memoria?
No, quelli che stanno deformando la memoria sono gli antisemiti.
Ok, quindi tu non hai dubbio di star deformando la memoria in questo momento?
Ma io non sto deformando la memoria, perché se tu vedi dalle cronache giornalistiche, scusami un attimo...
Anche gli antisemiti dicono che non stanno deformando. Anche gli antisemiti dicono che non stanno deformando la memoria.
Infatti sono pro Gaza, sono schierati con l'Hezbollah, sono comunque schierati
Ci manca che non siano schierati pro Gaza.
Regimi teocratici.
Ci manca che non siano schierati pro Gaza.
Non è che siano pro Gaza, sono pro Hamas, una cosa completamente diversa.
E tu non stai deformando in questo e tu non ritieni di star deformando in questo momento?
Assolutamente no, perché se tu vedi, scusami un attimo,
ti sto continuando a scusare un attimo, non è un problema.
Quando nel Gay Pride dell'altro giorno c'erano bandiere palestinesi, che sono quelli che poi buttano giù dal quinto piano coloro che si dichiarano gay, ma scusa un attimo,
certo. Senti, chiudiamola in bellezza, se si votasse domani cosa voteresti tu?
Voterei PD.
Ok, va bene, grazie.
Senza
se e senza ma. E bisogna vedere se te lo chiedono il voto con questa impostazione. Va bene, è la trasmissione. Do la linea alle notizie di Popolare Network e poi continuiamo. Tutto scorre questa mattina, è attorno, dentro o molto fuori dalla memoria.
Tutto scorre.
5 minuti dopo le 9:30 inizia la seconda parte della trasmissione. Tutto scorre, abbiamo ripreso con ieri. Telefonate in diretta ogni giorno sui temi che ci si pongono. Lo dico perché è un'importante annotazione, anche a proposito delle cose che si sentono nell'onda. Chi ascoltava la fine della prima parte, dico la mia in una telefonata, secondo me abbiamo frequentemente delle prove di come sia complicato anche maneggiare temi delicati con l'accetta, e quindi del flusso in cui siamo immersi anche così nella manipolazione anche delle parole che all'occasione magari tutti noi usiamo quando diciamo i veri fascisti, i veri antisemiti, i veri sono lì, perché in questo modo di esprimersi e di ragionare c'è dentro un pezzettino, secondo me, della dimostrazione del modo in cui ci rapportiamo con le cose e con la memoria. Mi scriveva durante il giornale radio un ascoltatore che dice: ah, devo purtroppo constatare, dice lui, che c'è un gap tra gli ascoltatori che chiamano Rai 3 e quelli che chiamano Radio Popolare. Certo, mi dirai tu, scrive lui, che lì li selezionano e qui no, e quindi quello non è un microfono aperto, è vero, e quindi evviva, dice, il microfono aperto ci dà la temperatura, dice lui, della malattia sociale. A me non so se dia la temperatura. Certo, l'obiettivo è che le trasmissioni a microfono aperto diano la temperatura di qualche cosa, e anche la temperatura della capacità nostra collettiva di elaborare ragionamenti e di metterli sul tavolo anche con i loro buchi, su cui tutti gli altri possono ragionare, intervenire e dire la loro. La domanda iniziale da cui partivamo e da cui partiamo, su cui restiamo, sempre muovendoci da quello che è successo in Germania, è quanto la memoria tu la puoi prendere e la puoi capitalizzare in vari modi. In Germania era stata fatta in un modo, il rapporto con la responsabilità del nazismo indelebile, eccetera, o in Italia molto più blandamente, no? Quindi quel modo di dire: l'Italia non ha mai fatto veramente i conti col suo passato, col fascismo, eccetera. E poi ci sia il rischio che porti a risultati uguali, ovviamente dal punto di vista politico, visto quello che sta succedendo. Ovviamente il primo elemento è la constatazione della crisi delle proposte politiche attuali, che però si portano dietro un bel guaio, e quindi viene da dire: non solo state sbagliando le politiche, ma avete una responsabilità doppia, perché sbagliando le vostre politiche state anche travolgendo un patrimonio di memoria che si era costruito. Le vostre telefonate allo 02 33 001 001, attorno alla domanda: quello che state vedendo qui in Italia al momento, nei luoghi che frequentate, eccetera, è più il rischio, è più, diciamo, la sponda del "ma lascia perdere, il fascismo è morto nel 45 e quindi stiamo parlando di niente", oppure l'altro: ma sai che poi in fondo le cose buone succedono sempre, e anche lì è successo qualcosa di buono. Mi dite la vostra. 02 33 001 001. Pronto?
Pronto, ciao, mi chiamo Fosca.
Fosca, benvenuta.
Grazie. Allora, dunque, in realtà è proprio su quest'ultimo punto che dicevi, un po' della crisi della politica attuale.
Sì.
A me è una cosa, da persona di sinistra, direi radicale, una cosa che mi preoccupa molto è l'equiparazione del comunismo e del fascismo a livello proprio di temi. E questo, secondo me, è dettata da una crisi della politica di sinistra, direi a livello europeo, che ha perso proprio lo sfondo teorico dell'anticapitalismo, o quantomeno del mettere dei limiti al capitalismo. E quindi, per esempio, tutti i problemi di conflitti di tipo socio-economico in realtà sono state risposte dalla sinistra con appunto delle leggi che hanno in realtà oppresso i popoli, come la Grecia, eccetera. E quindi, in realtà, nella mancanza di risposte, secondo me il fascismo viene rilegittimato come parola, Quindi o si dice, in realtà gli atteggiamenti che dici sono due.
Cioè la mancanza di risposte oggi e quindi la mancanza di credibilità, diciamo, nel proporre delle formule o dell'avanzare delle proposte, si porta dietro il rischio che evidentemente anche nel passato lasci il territorio sguarnito, cioè vale la qualunque.
Sì, nel senso che forse si dice, vabbè, comunque forse in realtà non è così male, cioè si crea una legittimità dicendo una parte di sinistra moderata ha fallito, forse, cioè ha fallito, ha trascurato i famosi diritti sociali o di dare delle risposte, quindi si vede solo la parte proprio più ideologica di facciata, perché non si sono risolti i problemi strutturali.
Senti, ma sì, questa cosa che stai dicendo, che mi sembra a me alquanto interessante, mi sto chiedendo come si può legare, per esempio, a quello che hai ascoltato nell'ultima parte della prima parte, insomma, nella coda della prima parte, che mi ricordava tanto, non per mettere insieme le mele con le pere, ma quella battuta di un comico di tanto tempo fa, cioè attenzione, non sono io che sono razzista, siete voi che siete meridionali, diceva ai tempi, no? Cioè la manipolazione o comunque la spinta a dire vi dico io qual è la vera, il vero problema, i veri, in quel caso antisemiti, i veri eccetera. Cioè mi chiedo quanto la cosa che dici tu sia, se è collegata in qualche modo a quello che sta succedendo oggi, cioè che il passato viene utilizzato a piacimento in nome del, vi dico io, dove si nasconde il vero problema.
Ah sì, sicuramente, ma questo dipende per me da due fattori, da un'ignoranza un po' storica proprio di realmente cosa è successo storicamente su fascismo e comunismo, e quindi una mancanza di conoscenza, e allo stesso tempo una realtà molto caotica, piena di conflitti, appunto delle migrazioni, le disoccupazioni, cioè il mondo, l'Europa è un territorio profondamente in crisi a livello ideologico politico.
Però scusami, se anche uno, seguendo il tuo ragionamento, però tenesse anche ferma una sua opinione nel dire è vero, differenze enormi, se non sul fatto che sia fascismo che comunismo, come dire, prevedevano sistemi repressivo-dittatoriali. Questa cosa qua sarebbe ugualmente contemplabile nel tuo armamentario ideale che hai appena espresso, o no? Mi sto chiedendo quanto le nostre ricostruzioni debbano ugualmente tenere presente i dati di fatto della storia, dopodiché...
Ma assolutamente, però una cosa, appunto, bisogna distinguere i piani della modalità di attuazione del governo e del retroscena, diciamo, ideologico o programmatico di sfondo, perché sennò uno si dice ma che cos'è la sinistra? Se no le parole fascismo... Chiamiamo, non usiamo, cioè comunismo lo leghiamo, diciamo, soltanto al comunismo storico.
Sì.
E invece, diciamo, quantomeno anticapitalismo è l'orizzonte ideologico della sinistra, che non c'è. E quindi uno si dice, vabbè, allora forse però delle risposte ideologiche semplici, senza che io mi devo studiare il debito mondiale, come funziona, me le dà più facilmente una cosa che è stata un po' tabù. Cioè c'è anche un po' il fascino del dire ai fascisti, cioè sono quelli che ci hanno dato i cattivi, quindi c'è anche un po' una voglia, un po', secondo me, di un pensiero di riscatto in qualche modo.
Ti ringrazio.
Grazie a voi.
Ciao Fosca. Ciao ciao, grazie di aver chiamato. Pronto?
Pronto?
Eccoti, chi sei?
Ciao, sono Luigi.
Luigi, benvenuto.
Grazie. Allora, la tua domanda, torno un po' alla tua domanda, no? Io penso alla prima che hai detto, nel senso che è più, almeno nella mia esperienza, nella mia memoria, dico ho 67 anni, quindi ho vissuto gli anni nei quali di antifascismo e di anche ricordo di quello che è stata la l'attività dei partigiani nel contrastare il fascismo era sempre riportata in qualsiasi manifestazione pubblica, ed era piano piano, questo purtroppo è diventato qualcosa che era quasi una ritualizzazione. Nel tempo è un po' sbiadita, diciamo, la portata reale di quella memoria, secondo me.
Ma non c'è, scusami, qui è sempre la questione dell'uovo e della gallina, cioè non c'è il rischio che uno ti possa dire: no, ma non è che è diventato sbiadito quel messaggio, è che se quel messaggio col tempo è rimasto l'unico messaggio, perché le persone che si accompagnavano, che mi proponevano quel messaggio, poi nel gestire l'oggi, nel gestire la pratica, nel gestire l'avvenire, hanno dimostrato delle carenze enormi, sono loro che si stanno portando dietro con i loro fallimenti anche la memoria che mi proponevano.
Beh, certamente, è un punto sicuramente importante, però questo ritornare, secondo me, è legato a una, ripeto, a quello che dicevo prima, a una sorta di situazione che era di ritualità con sottostante un qualcosa di fascismo che nell'italiano risulta essere sempre un pochettino, come dire, attraente, e quindi è come una sorta di selezione naturale. Quando le condizioni diventano favorevoli, per esempio in questa situazione piuttosto caotica, come diceva anche l'ascoltatrice precedente, quello riemerge, perché il fascino della risposta semplice al problema complesso, sono in pochi a non subirlo.
Però scusa, domanda, quello che diciamo la destra politica, dalla destra fascista apertamente di Vannacci all'altra destra non apertamente ma insomma con le sue origini, sta facendo è dire: no vabbè, ma il tema è chiuso, cioè il fascismo è morto. Allora quello che mi chiedo è se quel messaggio che loro mandano, escludendo che tutti gli elettori che li votano siano convintamente fascisti eccetera, ma che questo messaggio che loro mandino, mi sto chiedendo, tradotto nelle persone, è sì, è vero, il passato è passato e chi se ne frega, o è un modo invece un po' ambiguo e ammiccante per dire: no, a noi ci piacerebbe tornare là? Cosa senti in giro?
Ma quello che sento è che tutto sommato valgono entrambe le cose, però torno a ripetere, secondo il mio punto di vista personale, dare risposte semplici in una situazione complessa, crea anche consenso. Chiaramente bisognerebbe anche distinguere: il fascismo è vero, è morto 85 anni fa, era anche una questione con la quale fare i conti era più difficile, perché c'è stata realmente una guerra civile in Germania, non è stato proprio così. Qui erano italiani contro italiani, cioè era effettivamente una situazione che fa rimanere sotto qualche cosa. Poi io parlo di neofascismo, non parlo di fascismo, perché il fascismo effettivamente è morto 85 anni.
Ok, ti ringrazio, grazie mille di aver chiamato, vado in Germania e lo ringrazio. Alessandro Ricci, ciao e benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno, collabora con noi proprio dalla Germania. Senti Alessandro, per chiederti ovviamente gli effetti poi di questa stravittoria nella Sassonia-Anhalt della AfD, ovviamente poi prossimamente si voterà in altri luoghi, a Berlino, che è di per sé una regione, non si sta parlando di una città e basta, e anche altrove. Realisticamente si può immaginare che ugualmente l'avanzata dei nipoti dei nazisti ci sarà, molto probabilmente, anzi quasi certamente, non in quelle proporzioni. Però il messaggio com'è che è arrivato nei commenti in Germania? Cioè, al di là dello shock espresso dal cancelliere Merz, sono scioccato, siamo scioccati, ma intanto non mi dimetto, insieme al fatto che pressoché tutti dicano il cancelliere Merz si faccia due domande su quanto le sue politiche e il suo piglio è responsabile del voto che c'è stato, calcolando che l'AfD ha, ha preso un sacco di voti presi, diciamo, alla CDU, però è anche vero che l'AfD ha portato a votare un sacco di gente che prima non votava.
Sì, sì, esattamente, ha portato a, al voto molte persone che non votavano e ha preso molti voti da CDU, che peraltro è il partito che ha perso più di tutti in Sassonia-Anhalt. Mi dicevi, quali sono le conseguenze? Per il momento vediamo il cancelliere Merz, il suo discorso, si assume in parte le responsabilità e dice non mi dimetto, ma diciamo che all'interno del partito non tira una bella aria. I cristiano-democratici vengono da un periodo, diciamo, già difficile, sono piuttosto spaccati al loro interno, c'è una frangia che è sempre stata molto più vicina ad Alternative für Deutschland e dice inseguiamo la destra, l'estrema destra, scusate, facciamo la loro politica, e mentre poi c'è una, un'altra parte più centrista. Queste due anime si scontrano all'interno della CDU, e anche se poi in verità parte di queste riforme che dice il cancelliere Merz vanno verso, diciamo, politiche più di destra rispetto a una vecchia CDU merkeliana. Quindi il cancelliere Merz ha parlato spesso di regole più stringenti per sull'immigrazione, sulla cittadinanza, però ecco, come giustamente dicevi, dice non mi dimetto. Sembra al momento abbastanza difficile che il cancelliere possa arrivare alle elezioni del 2029, se non come cancelliere, comunque come come presidente della CDU, perché diciamo da quando Merz diventa presidente della CDU e poi cancelliere, il partito sta vivendo un crollo. E già si parla per i corridoi di Berlino di un possibile sostituto. Il possibile sostituto potrebbe essere Hendrik Wüst, ossia il ministro presidente della Nordrhein-Westfalia, che però ancora, diciamo, non si sbilancia. Perché? Perché il 25 aprile del 2027 ci saranno le elezioni nel Land della Nordrhein-Westfalia, lui è ufficialmente candidato, quindi ancora non si espone.
Ma quindi, scusami, cioè, tanto che dopo il prossimo passaggio elettorale, appunto, a Berlino e in un altro Länder cui non ricordo il nome, ma a breve, lì potrebbe esserci il cambio di scena?
No. Perlomeno per quello che si sente nei corridoi ancora no, si ipotizza più che altro nel 2027. È pur vero però che, come dicevi, ci saranno due elezioni abbastanza importanti. Uno è la città-stato di Berlino, così per semplificare e chiamarla, quindi quasi 3 milioni e 700 mila persone al voto.
Il doppio di quelli che hanno votato in Sassonia, giusto per capire.
Esatto. E il Mecklenburg-Pomerania anteriore, quindi un altro stato della ex Germania Est, peraltro ex, diciamo, seggio elettorale storico di Angela Merkel. Qui la CDU rischia di andare ad una cifra e la battaglia è tra SPD, i socialdemocratici, e AfD, primo partito, intorno al 35-36%, inseguito da SPD. Mentre a Berlino, comunque, Berlino è una città tradizionalmente, perlomeno negli ultimi anni, di sinistra, anche qui AfD è molto forte, si gioca, diciamo, si contende il secondo e il terzo posto con la sinistra di Die Linke, mentre al momento sembrerebbe che, secondo i sondaggi, il primo partito sia ancora quello dei cristiano-democratici di CDU.
Senti, l'ultima cosa, Alessandro, per quanto possa essere tagliata con l'accetta, in questi giorni successivi a quel voto in Sassonia-Anhalt, diciamo così, anche nei commenti non di politologi raffinati, ma insomma nel commento generale, prevale il allarme son nazisti o prevale il avete sbagliato tutto a chi gestisce la cancelleria e il potere oggi?
Ma diciamo è difficile dire quale prevalga. Sicuramente allarme son nazisti è quello che si sente più spesso e da molto tempo. riguardo ad AfD, e effettivamente per alcuni versi questo non significa che siano in toto dei nazisti, però se poi si va a vedere un po' le persone che sono state elette nel Parlamento, perlomeno della Sassonia-Anhalt, ci sono persone con un passato nell'NPD, quindi partiti neonazisti, persone che hanno un passato come ufficiale della Stasi, la polizia, la Staatssicherheit della Germania Est, quindi diciamo c'è sicuramente una parte di estrema destra e neonazista, e però dall'altra parte c'è anche un po', è stato sbagliato tutto. Sicuramente il cancelliere Friedrich Merz non viene percepito, diciamo, se non come competente, comunque come all'altezza di gestire la situazione. Diciamo, si vede poi anche nei sondaggi l'apprezzamento del cancelliere, insomma è uno dei più bassi in Europa, se non il più basso.
Alessandro, grazie mille di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie a Alessandro Ricci dalla Germania. Poi ovviamente l'analisi distaccata si deve accompagnare invece con la cronaca. Continuo con le vostre telefonate allo 02 33 00 001. La questione della memoria è ovviamente un corredo che la situazione politica si porta dietro. Penso, cioè è difficile farne la questione centrale, però il corredo è potente, per esempio in Germania, cioè la AfD non è solo che si propone con le sue ricette politiche brutali, applicabili o non applicabili, che sia la remigrazione, che siano le classi differenziate, eccetera. Ma quello che si porta dietro è un basta con questa logica e questa memoria della colpa. E più che andare sul filone basta con la colpa perché noi rivendichiamo col passato, basta con la colpa. Basta aver costruito una democrazia, quella tedesca, che si basa su quella colpa, sulle responsabilità del nazismo, eccetera. Basta. Una delle principali figure delle AfD non è che dice il nazismo ha fatto cose buone, dice il nazismo nella storia millenaria della Germania ha contato poco. La Germania sì che aveva fatto i conti con le sue responsabilità, l'Italia invece è quella dell'eterno fascismo, si dice. Ecco, in Italia cosa sta prevalendo? E qual è il rischio che vedete più importante, più grave? Il fascismo è morto allora o... Ma sai che c'è? Che quando ci vuole polso, ci vuole polso. 02 33 00 001, tutto scorre così questa mattina. Pronto?
Pronto, sono io?
Ciao, sì.
Sono Paolo Utter, ciao.
Ah, ciao Paolo.
Ciao. Ma dibattito molto generale, quindi però volevo dire una cosa che più che fascismo e nazismo che ritornano come nostalgia, è un fenomeno, credo, generale sull'autoritarismo. Mm-hmm. Cioè, io ho presente molto bene quello che è successo in Cile. Guarda che la dinamica, diciamo, dei soggetti politici, delle culture politiche, eccetera, pur essendo America Latina, è molto simile all'Europa. Non mi azzardo a dire che sia così per l'Argentina, perché già la conosco meno, ma il Cile è considerato molto simile all'Europa. Oggi, come oggi... la quantità di cileni che dicono che tutto sommato Pinochet andava bene è enormemente aumentata rispetto a 20 anni fa. Cioè 20 anni fa era già caduto abbondantemente il regime militare di Pinochet. E tutto questo è cresciuto per la paura, per come è stata... Si è alimentata, per come è stata alimentata la paura rispetto ai problemi cosiddetti di sicurezza, ordine pubblico e immigrazione. Anche se non c'è un'esperienza specifica di fascismo, nazismo, pinocettismo, eccetera, eccetera, come coloro che cacciano i migranti, no? Non avevano le truppe speciali di Trump contro i migranti, perché era un'altra epoca. Però io credo che il meccanismo che porta molta gente, e sottolineo ignorante, quasi tutti ignoranti, a rivalutare magari quei regimi autoritari, credo che sia la gestione e l'amplificazione delle paure moderne.
Cioè, scusami Paolo Uter, nel senso che fascismo, nazismo, pinochettismo, diciamo, possono essere nostalgie per alcuni oppure no, ma invece l'autoritarismo è una ricetta che può non pratica attuale che può non dispiacere a molti?
Sì, ed è il risultato delle solite di cui discutiamo sempre, paranoie esasperate da meccanismi social, eccetera, eccetera. Adesso non mi voglio diffondere su questo discorso, che lo sappiamo benissimo, poi io non sono neanche capacissimo a farlo, no?
Però c'è una domanda che secondo me si porta dietro questa tua riflessione, ed è questa: ma come può essere che anche di fronte a un'ipotesi o a una proposta autoritaria si dimostri così poco efficace o così poco fondato il patrimonio all'interno delle persone del sapere o dell'aver constatato, al di là della loro ignoranza, che l'autoritarismo non è che risolva le cose?
Ti posso dare solo un elemento, poi volevo dire un'altra cosa che non c'entra niente, ma vedrai che me la consenti. Solo l'elemento è, ho letto un'intervista a un parlamentare della FD, ma l'ho letta ieri sera, cioè fatta adesso dopo questo voto, a Il Riformista, che orientamento ha? Centrista, credo, no? Non lo so cos'è sta...
Come si dice, autodefinito centrista, poi...
Ah, anche di destra?
Comunque,
in cui questo deputato, lungo tutta l'intervista, cerca di dimostrare che loro non sono affatto nazisti, che loro considerano negativo il nazismo, che se, semplicemente... trovano che si è un po' troppo, come dicevi tu, si è un po' troppo esasperato il tema della colpa, che c'è altro di cui parlare, ma insomma, per carità, loro non sono assolutamente nazisti, sono anche contrari all'invasione russa dell'Ucraina. Poi come conclusione di tutto ciò tu dici, ah cavolo, stanno raggiungendo un profilo, cercano di avere un profilo da conservatori costituzionali, poi dice che bisogna assolutamente proibire l'Islam in Germania. Vietato, cioè, no moschee, no scuola, no niente, l'Islam è vietato, capito? Quindi,
In nome del sono loro i veri antisemiti, e lì mi torna la domanda che secondo...
No, non esiste particolare. Sì, beh, anche in parte su quello.
Perché il corredo può essere sempre utilizzato, no?
L'Islam è nemico dei valori democratici dell'Occidente, dicono. Quindi, insomma, su questo terreno, che è un po' un terreno delle parole, fanno doppio triplo gioco continuamente, ma sia loro, cioè gli strateghi, sia la base, che è molto confusa, credo.
Però mi viene da chiedermi in generale, ok, di fronte a un'intervista come quella che tu hai letto, che appunto può anche vestirsi di pragmatismo, eccetera, buonsensismo, eccetera, poi quando va a finire sul quello che noi vogliamo però è il divieto all'Islam, se quella cosa lì non viene percepita dalle singole persone come una enormità, mi viene da dire, evidentemente tutto quel lavoro che ci si illudeva fosse stato fatto sulla memoria degli autoritarismi, dei rischi, eccetera, eccetera, al di là di tutto vale niente.
Beh, diciamo che è un po' difficile, avere tanta gente che capisce i principi del diritto. Mettiamola così. Okay. I principi del diritto restano una cosa un po' delitto.
Paolo Uter, qual era l'altra roba che volevi dire?
Allora, Io credo di aver scoperto, ieri sera sono stato ore a cercare, un segnale interessante, contro tendenza interessante, che riguarda il voto verde e le sue motivazioni. Cioè, in questo disastro, i verdi, lo sapevi, che hanno raddoppiato...
Sono raddoppiati i loro voti, sì.
Allora,
si sta parlando di numeri più piccoli, cioè non si sta parlando del 40%, però è l'unico blocco, diciamo, che ha raddoppiato, ha raddoppiato la sua presenza.
Sì, nonostante la presenza di due ricette politiche che possiamo definire tranquillamente anticapitaliste, rispondendo a una ascoltatrice di qualche telefonata fa, quindi non è che c'è solo la destra che fa finta di essere anticapitalista, che poi non fa neanche finta di essere anticapitalista, no? Ma c'è due forze chiaramente anticapitaliste, una rossa-rossa, l'altra rosso-bruna, cioè la Linke e la BSP, quindi la gente volendo votare anticapitalista ce l'aveva quell'alternativa. Ma non, scusa, sto perdendomi. Veniamo al punto. Il raddoppio dei verdi è anche dovuto al fatto che sono stati praticamente gli unici a parlare della protezione del clima, non solo secondo la nobile tradizione della riduzione delle emissioni, quindi delle energie rinnovabili, eccetera, eccetera, che l'AFD contrasta, ma più concretamente delle misure di adattamento climatico per rinfrescare le città, che lì sono tre le città che hanno vissuto delle ondate di calore, e i verdi hanno fatto un certo casino, secondo me neanche abbastanza, per i piani di adattamento climatico, per le misure contro il caldo, per le ombreggiature, per le piantumazioni, per l'edilizia coibentata e addirittura per i condizionatori in tutte le situazioni in cui sono necessari. E il loro raddoppio è stato particolarmente forte nelle città, perché nelle città ci sono gli elettori più colti, ma anche perché nelle città fa più caldo.
Insomma, potrebbe essere il sintomo, hanno preso per le corna uno dei problemi reali, perché uno può dire un problema reale è l'immigrazione, ma di certo la crisi climatica è un punto reale, l'hanno preso per le corna e ha detto parliamone nella pratica.
Mi sembra di sì. Ho pochi indizi, non ho parlato con nessuno lì, però sono stato 3 ore online e ti porto questa notizia.
Se ti capita, stai collegato anche domani, Paolo Utter, perché domani vorrei proprio parlare di questo disastro climatico con cui bellamente ci stiamo accompagnando, con più o meno distrazioni.
Lo fai apposta perché speri che domattina piova.
No, perché so che domani mattina pioverà, ma a maggior ragione, perché se piove non è che cambia, si diceva una rondine non fa primavera e di sicuro una pioggia non altera quel casino, quindi volutamente domani quando piove ne parliamo. A domani.
Grazie.
Ciao Paolo. Ciao Paolo Utter, grazie di aver chiamato. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao, sono Alberto Bonato.
Benvenuto Alberto.
Allora, inizio a toccarla piano, visto che hai fatto la domanda te prima al nostro ascoltatore. Io voterò PD senza con se e con ma, e qua la chiudo, almeno diciamo parto dalla fine.
Mi viene bene a pensare che i tuoi se e i tuoi ma prevedano, diciamo, delle sicurezze ideologiche un po' diverse da quelle che esprimeva l'altro ascoltatore.
Sì, no, sicuramente. Mm. Poi, parlando di storia, perché tu prima parlavi di storia, allora... il fascismo italiano non esiste più, secondo me, e il fascismo italiano è un fascismo maccheronico, mentre il fascismo che non è fascismo, che è quello della, diciamo, di tedesco, è nazismo, che è un po' peggio, secondo me.
Aspetta, quando dici fascismo italiano è un po' maccheronico, intendi la memoria del fascismo o quello che è stato il fascismo? Perché di quello che è stato il fascismo dire maccheronico quando...
No,
ci sono i morti, i deportati, gli ammazzati, le leggi razziali.
No, intendo quello attuale.
Ah, ok.
Che viene
okay.
Il fascismo attuale.
Il richiamo.
Ho capito. Ok, chiaro, no? Io parlo il richiamo. Lì non posso, cioè, basandomi su quello che ho ascoltato di persone che hanno vissuto, lì c'è stato proprio il fascismo.
Ok.
Non voglio fare più bravi, meno bravi, più cattivi, meno cattivi del nazismo ai tempi. Parlo di adesso, anche perché si è visto che i cosiddetti eredi del fascismo che sono saliti adesso, la Meloni, diciamo, Fratelli d'Italia, cosa hanno fatto in 4 anni? Sì, hanno fatto delle leggi sicurezza che però fanno veramente, cioè, hanno fatto poco, fortunatamente hanno fatto niente, parliamoci chiaro, hanno fatto delle cose, attenzione, non è che non hanno fatto niente, però comunque non è che non fanno paura, però alla fine quando sono lì difendono ancora gli interessi di quelli, dei poteri forti, e non difendono gli interessi di quelli che hanno votato, giusto? Mi sembra, eh.
Però Alberto, c'è un punto che ti faccio notare, può essere, è sicuramente come dici tu, però c'è un punto, e cioè, mettiamo in Germania Merz, il cancelliere, eccetera, quando non fa niente, o secondo l'elettorato non fa niente, viene bocciato sonoramente. La destra italiana, quella con la fiamma nel simbolo, eccetera, anche se non ha, come dici tu, fatto niente, non è che perde voti.
Ok, ma chiaro, allora, primo perché noi fondamentalmente siamo un paese di destra, da sempre. Aspetta, però io voglio andare ad un altro punto, scusa, andare oltre.
Vai.
Oltre, parlando di storia, ma il problema, secondo me, è un po' più ampio. Il problema è della storia, è che noi ci siamo crogiolati, i nostri genitori, nel fatto che dopo la Seconda Guerra Mondiale, alla fin fine, abbiamo avuto un periodo che diciamo, i diritti delle persone sono aumentati e tutto. Ma mentre prima, in tutta la storia dell'umanità, purtroppo l'essere umano è una brutta persona. Quindi adesso stiamo tornando a quello, un problema secondo me più ampio dell'Italia, più ampio della Germania, più ampio dell'Europa.
Cioè tu dici, ci siamo illusi che fosse cambiata per sempre una cosa, invece no.
Ma la storia lo dice.
Ok.
È la storia, se tu leggi la storia, diciamo, dell'uomo, è così, non è che la puoi alla fin fine... cambiare, è insito nell'uomo, purtroppo ci siamo resi per un po' di tempo, torneremo, poi attenzione, probabilmente tra 8 anni, spero ben poco, torneremo ancora, perché ci sarà, però alla fin fine purtroppo non vedo una soluzione.
Ti fermo qua, ti ringrazio Alberto, ti fermo qua e ne approfitto perché adesso faccio una chiacchierata con una prossima ospite, e che è proprio una si occupa di questo, di memorie e di storia. Elisabetta Ruffini, benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
Che dirige la Fondazione Memoria della Deportazione a Bergamo.
A Milano.
Ah, chiedo scusa, sì.
E l'Istituto di Bergamo.
E l'Istituto di Bergamo, chiedo scusa. E di questo si occupa, di resistenza, di memoria. Non so se ha sentito quella telefonata, e non so se per una persona che lavora come lei su questi temi è più disarmante quella telefonata o un promemoria importante, cioè quell'ascoltatore che diceva ci eravamo illusi che certe cose, proprio perché erano state sconfitte, proprio perché se ne faceva memoria, fossero definitivamente espulse, diciamo, dall'umanità, e invece no, dice lui. Coglie un punto questa telefonata o no?
Forse coglie un punto di disillusione, ma è anche vero che noi continuiamo a raccontare quelle storie, e oggi mi verrebbe da dire, oggi forse è l'8 settembre,
sì.
Tanto vale ricordare le donne dell'8 settembre, perché credo che c'è un passaggio, sentendovi, ascoltandovi, che mi sembra possa aiutarci a ritrovare quegli spazi di memoria di cui parlava Filippi. Quelle donne dell'8 settembre ci hanno detto, proteggendo degli uomini che scappavano dalla guerra, che dietro quella memoria c'era un'idea collettività diversa, un'idea di collettività che diceva no all'idea fascista di collettività basata sulla guerra e sull'uomo guerriero. Quegli uomini che scappavano all'8 settembre dalle caserme erano uomini che dicevano no a tutta la memoria che gli era stata imposta dal fascismo, e provavano a ricostruire dei fili con una memoria diversa, perché la memoria è un po' così, cambia con noi, evolve, è una ricerca di dare forme al passato che abbiamo voglia di ascoltare perché è urgente.
L'8 settembre 1943, quel momento in cui nel momento in cui il fascismo cade, e lei racconta questo pezzo, e contemporaneamente quel pezzo che lei sta raccontando conviveva con la dissoluzione, evaporazione da un giorno all'altro di tutte le strutture di potere in Italia. Quindi diciamo che è stato quel momento in cui tanta gente, come dice lei, rifiutava quello che gli era stato messo sulle spalle e tante persone si sono trovate anche, anzi l'Italia in generale si è trovata senza niente, senza... Così, ognuno si salvi come può.
No, ma forse ognuno, non è tanto ognuno si salvi come può, certo, ma che relazioni istituiamo per salvarci come collettività? Cosa vuol dire mettersi in crisi e ricominciare? Natalia Ginzburg diceva che in quel momento la parola patria e Italia erano liberate dall'aggettivo fascista e diventavano le nostre piazze e la nostra infanzia e tutti gli sconosciuti che passavano. E la patria, che di colpo era stato il punto gonfio di vuoto dentro la retorica fascista, ridiventava una cosa concreta per cui valeva la pena provare a trovare un posto dentro la collettività, creando dei rapporti tra persone, accogliendo chi scappava dalla guerra con dei gesti semplicissimi.
Elisabetta Ruffini, grazie di questo di questa ripresa della data di oggi, perché ci sta regalando proprio un aiuto di memoria, insomma, di fare il punto sull'allora. E contemporaneamente le chiedo, vedendo le cose oggi, a chi come lei, come voi, lavora sulla memoria, eccetera, cadono le braccia oppure no? Partivo dal voto in Germania, ma ovviamente non è soltanto quello, dalla crescita esponenziale dei sondaggi per proposte alla Vannacci, che con tutto il loro corredo di strazio della memoria, di manipolazione della memoria, della storia, più della memoria direi quasi, che della storia. Le cadono le braccia, le viene da pensare è tutto previsto?
C'è una grande sfida da cogliere, credo. Credo che stando in mezzo alle scuole, in mezzo ai ragazzi, in mezzo alle nuove generazioni, alle ragazze, viene da dire che quella memoria, che non è mai stata uguale a se stessa, l'avete detto voi, è cambiata, ha bisogno oggi ancora di più di noi, di capire che cosa vogliamo farci dire da quella storia lì. Perché lo sappiamo, la storia non è la memoria, ma questo l'avete detto, e la storia riflette chi siamo noi, chi abbiamo voglia di essere. Proviamoci a pensare, io sono di ritorno dalla summer dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, l'istituto che ci lega come istituti della resistenza, e questa summer aveva come titolo guerra, pace e pratiche del pacifismo. Ecco, io penso che c'è stato ed è un problema di memoria, da una parte posso prendere due secondi, da una parte i partigiani, le partigiane, gli uomini e le donne dell'antifascismo hanno iscritto la pace dentro la Costituzione in maniera chiara, come ribaltamento di quello di cui dicevamo prima, non più una collettività basata sull'uomo guerriero fascista che pensa la guerra come difesa dei propri privilegi, ma come idea di una collettività che si basa sulla pace, e allora diventa completamente diverso il rapporto con le persone, con l'idea di collettività, e quello lo iscrivono nella Costituzione, l'articolo 11 lì che lo dice. E forse bisognerebbe rileggere con i ragazzi le discussioni intorno all'articolo 11 al tempo dell'Assemblea Costituente, per capire quanto quegli uomini e quelle donne che avevano vissuto sulla propria pelle i disastri della guerra pensano la pace come veramente un nuovo orizzonte ideologico. Mi è piaciuto moltissimo l'intervento di Fusca, che ritorna a parlare di ideologia senza pensare che sia una parola che non si deve usare.
Sì, senza paura.
Ecco, senza paura. Dall'altra parte però la resistenza ha dovuto diventare memoria come guerra. Pensiamo alle qualifiche partigiane, pensiamo alle statue, i monumenti della resistenza con i fucili in mano, perché bisognava inserirla nel pantheon nazionale, e allora sicuramente c'è stato un oiato, che però oggi dobbiamo in qualche modo cercare di ritornare là, a che cosa è stata quell'idea di collettività che la resistenza portava, perché è stata un'idea rivoluzionaria, difficile da poi mettere in pratica, ma con una grande sfida, che vuol dire riconoscimento in una collettività di diversi. E allora la memoria può essere utile per imparare a ritornare ad ascoltare le storie di questi diversi, a provare a capire che questa memoria oggi ha da fare i conti col tema della pace in maniera essenziale, perché i nostri giovani ce lo chiedono, perché chi partirà per la guerra sono loro, e le donne antifasciste sapevano che se ci si riarma prima o poi la guerra la si fa. E dall'altra parte con il tema dell'immigrazione, io insieme ai miei colleghi certe volte ci domandiamo: ma la resistenza comincia l'8 settembre o comincia con le donne etiopi, per esempio? E allora lì è tutto un modo, non so come dire, un modo che mi fa pensare alla memoria, semplicemente alla memoria e ai testimoni che ci hanno raccontato le loro storie come uomini di buon consiglio, come diceva Benjamin, che non sono vati, non sono profeti, non ci dicono cosa è bene, cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma ci aiutano a continuare a raccontare una storia, perché la storia degli uomini e delle donne dell'antifascismo ci piace e abbiamo voglia che i nostri ragazzi e le nostre ragazze lo sappiano.
Ma su questo Elisabetta Ruffini, ho un'ultima domanda per lei in due minuti, se riesce. Il riferimento alle donne etiopi ovviamente era alla splendida e dorata avventura coloniale italiana e alla resistenza che trovarono, il fascismo ci ha messo 20 anni a tentare di attaccare alla parola Italia la parola fascista, quella che si è sgretolata in quell'8 settembre. E uno potrebbe dire: ma porca miseria, ma sull'articolo 11 della Costituzione, eccetera, l'Italia antifascista ha avuto 80 anni per costruire memoria, eppure ugualmente non è riuscita a sedimentarla?
Ma perché forse la memoria non si sedimenta, la memoria è forma, la memoria evolve, la memoria ci deve farci capire che in qualche modo, almeno a me in tutti questi anni, ha fatto capire che è qualcosa che mi chiede ogni volta di scegliere che passato ho voglia di condividere con gli altri. E guarda che raccontare il passato, per soprattutto insieme alle giovani generazioni, aiutare le giovani generazioni a incontrarsi dentro il passato, è un raccontare chi siamo noi adesso. E a partire da lì io non so come dire, credo che qualche ascoltatore l'ha detto: quando la memoria si sedimenta e diventa rigida la perdiamo, non è più memoria, è retorica.
E forse questo è uno sguardo che potrebbe essere molto utile per tutti noi, anche a chi è all'ascolto, accompagnarci con quella domanda: che passato vogliamo condividere insieme? Forse questa potrebbe essere una buona cartina di tornasole per leggere anche le proposte che la politica sta avanzando. Che passato vogliamo condividere insieme? E quando qualcuno ci dice: no, ma guardate che quel passato là è passato, lasciamo perdere, forse lì c'è un indizio che evidentemente non vogliamo condividere insieme lo stesso passato con quelle persone.
Penso che lei abbia molto ragione. C'è una variante di Primo Levi, nel suo Se questo è un uomo, che forse l'ho già raccontato, però io continuo a riraccontare perché mi sembra geniale, che nel 58, quando esce la seconda edizione, scrive memoria, ma nel 47, al posto della parola memoria, scriveva fantasia. Ci provi a pensare, fantasia, le forme per decidere di far emergere quel passato e legarlo alle nostre vite. Io credo che sia quella la sfida della memoria, proprio come pratica dello stare insieme ai ragazzi, di ascoltarli, di capire cosa ci dicono le nuove generazioni e come insieme a loro costruire una collettività in cui appunto non sono i privilegi di alcuni che devono essere difesi insieme ad altri, se no il senso di collettività salta.
Meraviglioso, fantasia, memoria. Grazie anche di questa pillola che ci ha rimesso sul tavolo, e buon lavoro a tutti voi, Elisabetta Ruffini.
Grazie mille.
Grazie. Grazie davvero, buona giornata, Elisabetta Ruffini, con tutto il loro lavoro nelle scuole e ovunque si possa, direttrice della Fondazione Memoria della Deportazione dell'ISREC di Bergamo, l'Istituto Bergamasco per la Storia della Resistenza dell'Età Contemporanea.
Tutto scorre.
Ed è un'intervista che ci ha portato alla fine della trasmissione di oggi. Come sempre arriva adesso Note dell'Autore, poi il giornale radio, poi tutta la programmazione di Radio Popolare. Vale il promemoria, ve lo dirò tutti i giorni. Se volete gli argomenti che trovate così a sensazione, che sarebbe utile mettere in comune tra tutti noi in una trasmissione a microfono aperto, mi scrivete se volete a diretta@radiopopolare.it. bacchetta@radiopopolare.it. Ciao a tutti, grazie a Luisa Nanni Pieri in redazione, ci sentiamo domani a partire dalle 9, tutto scorre.